Voglio
Ragazzi,
poi un autografo.
ciao
Ciao.
ragazzi, con Marco Barberis, no,
Marco
con
Barberis è carino.
Barberis, ho combinato tutto con Marco Pepanini e Luca Barberis.
TG5, l'ora esatta.
Ragazzi, a una nuova puntata di Cross the Line. Qui con me il buon vecchio Marco e il vecchio Luca. Come state, ragazzi?
Stiamo
Benissimo.
bene, stiamo molto bene. Siamo
Mazza,
carichi,
mazza che
pronti.
veramente che espressività. Una domanda per voi. Ma voi, ragazzi, adesso, in questo momento, ma siete felici? Cioè, proprio felici, felici dire... Marco,
Marco,
Luca?
rispondo prima io?
vai,
Allora,
rispondi prima tu.
sì, sono felice, assolutamente sì, ma dire solo sì, sono felice, rispondere affermativamente, non penso colga appieno il significato e il traguardo che vuol dire di affermare sì, sono felice, perché rendersene conto, secondo me, già innanzitutto è un primo passo gigantesco, perché magari spesso ci ritroviamo a essere felici ma non accorgercene, e poi accorgercene quando è troppo tardi e pensare: ah, prima ero felice, adesso non lo sono. Invece penso che essere felice, viversi il momento in cui si è felici, sia fondamentale per apprezzare quello che sia, per apprezzare il presente e per apprezzare appieno il significato della felicità. Quindi sì, assolutamente, questo momento della mia vita è assolutamente il più felice della mia vita.
Però
Assolutamente sì, anche mettendo a paragone con il resto. Quindi sì, sono pienamente felice.
Luca?
cos'è alla fine la felicità? È quello.
È quello, ragazzi.
Lo so che è facile dire essere felici, non essere felici, perché alla fine uno, in un certo senso, ci conosciamo già da io ho 23 anni, voi un pochettino di più. Alla fine si sa quando si è felici e quando si è tristi. Però cos'è veramente questa felicità? Io comunque, anche come te, sono strafelice e devo dire che è uno, guardando anche indietro, in effetti è uno dei periodi più felici della mia vita. Però io trovo che si faccia veramente fatica a cogliere che cosa sia in effetti questa felicità, perché alla fine sono attimi. Non è che, non so, io non lo vedo tipo come uno stato d'animo proprio. Io vedo che la felicità sono degli attimi che vanno colti e alla fine forse è più guardando indietro che si capisce quando si era felici, non proprio in quel momento. Forse in quel momento tu non te ne accorgi
Esatto.
neanche.
Sì.
Ed è quello il
Sì. Io
bello alla fine di questa felicità, secondo me.
avrei una domanda, ragazzi.
Tipicamente quando ci sei dentro
Vai, vai.
non te ne accorgi.
Dicevo, io avrei una domanda, ragazzi, ma voi nella vostra, cioè, pensate che c'è stato un momento in cui avete avuto bisogno di proprio di ricercare questa felicità, nel senso, per raggiungere questo stato d'animo, questo attimo, c'è stato un percorso secondo voi, oppure pensate che, nel senso, sono eventi casuali, situazioni, o che può essere magari andare bene a un esame, oppure secondo voi c'è stato un percorso interiore che vi ha portato poi ad essere felici?
Dai, ora vai, rispondi
Vai,
prima tu,
Luca.
Luca.
Allora, è una bellissima domanda. È veramente bella. Allora, qui ci sono diverse sfaccettature, via. Allora, praticamente si può dire che c'è stato un percorso, perché secondo me bisogna essere in un certo senso predisposti. Chiaramente dipende anche molto dall'esterno. Però, avvocato, non sento un cazzo.
Ecco,
Cioè,
quando
sento
il bello della diretta, quando non
il
parla
bello
altro,
della diretta.
fidatevi.
Esatto. Allora, secondo me bisogna essere predisposti in un certo senso, quindi è una cosa anche interiore, quello sì, assolutamente. Però allo stesso tempo dipende anche da eventi esterni. Io devo dire che forse alla fine è stato più un percorso. È stato un percorso. Io mi sento maturato molto, ad esempio, e sento solo adesso che posso tipo raggiungere una felicità diversa da quella che avevo prima, che magari era solo momentanea. Io adesso anche a far niente, ad esempio, comunque sono felice. sono fiero del percorso che ho fatto, eccetera. Quindi alla fine sì, ti direi che è più un percorso che eventi. Perché uno se alla fine sei felice, è felice dentro, non esterno. Via.
Marco, te invece che ne pensi?
Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto Luca. Mi permetto di aggiungere determinate cose, ovvero che assolutamente sia un percorso perché non siamo mai un singolo individuo, ma secondo me siamo il risultato nel mio caso, del Marco di un anno fa, del Marco di 2 anni fa, del Marco di 3 anni fa. Siamo il risultato di una persona che ha avuto un percorso, che ha vissuto tante esperienze, che ha vissuto tante cose. Il me di adesso non è il me di un anno fa e non sarà il me di tra un anno. E quindi è ovvio che tutto scorre, non c'è mai niente di statico e che è un percorso. Io adesso sono felice, fra un tot di tempo potrei non più non esserlo, potrei addirittura essere ancora più felice. Sicuramente il periodo che sto vivendo ora dell'Erasmus è arrivato al momento perfetto perché avevo bisogno proprio di questo e casca perfettamente a fagiolo e sono assolutamente, anche per questo sono perfettamente felice perché si è tutto incastrato perfettamente. Fosse magari successo 2 anni fa non sarebbe andato nello stesso modo e sostanzialmente questo sì. Poi come abbiamo detto, che cos'è la felicità? Un paragone con altri momenti, sono attimi, possibilmente uno non si accorge quando c'è dentro, però appunto io penso che bisogna anche essere bravi nel coglierla, bravi nel fermarsi un attimo e dire cazzo, aspetta un attimo, io adesso sono felice, sono spensierato, la felicità è un miscuglio di cose che si unisce, quindi è spensieratezza, è leggerezza, è libertà, è tante di queste cose, quindi sì,
Ma
sono.
poi
Vai,
un'altra cosa
dico, vai,
è
Luca, vai.
che tu hai chiesto se c'è stata una ricerca di questa felicità. E io sono dell'idea che sia sbagliato cercare la felicità, perché se uno cerca la felicità, alla fine non la raggiunge veramente. La felicità non è una cosa che si cerca. Come ho detto prima, bisogna essere, secondo me, predisposti. È un percorso, si cresce, si matura. E si raggiunge la felicità, ma non cercando questa felicità alla fine. È un po' un controsenso, è tutto intricato ed è quello il bello alla fine della vita. Però secondo me non, è sbagliato, tipo, come obiettivo finale non devi mai avere la felicità, secondo me,
Ok,
perché te la rovina.
io guarda, poi questa poi è la domanda successiva, quindi la collego. Il discorso è proprio che nel mio caso c'è stata una fase in cui ho avuto proprio bisogno di stare da solo, cioè nel senso proprio un bisogno di trovare me stesso per poter essere in grado di essere felice dopo. Quindi la mia domanda è questa, poi, questo percorso, diciamo, che avete fatto, che comunque, come ha detto Marco, la somma dei Marco precedenti ha raggiunto, diciamo, una condizione in cui Marco può essere felice. È stato un percorso che avete affrontato da solo, da soli, oppure ci sono state nella vostra vita delle persone che sono state in grado di comunque portarvi a questa felicità o questa, comunque, questo stato in cui vi trovate adesso?
Vai tu. Tocca a te.
Minchia, domandone
Domandone.
grossino, eh? Allora, no, chiaramente che noi vogliamo o no, veniamo influenzati da tutto quello che c'è, che abbiamo attorno, anche se magari ingenuamente possiamo pensare di non essere influenzati, ma chiaramente siamo influenzati. Sarebbe assurdo dire che l'abbiamo raggiunta da solo, da soli, nel senso, ovviamente no, cioè siamo circondati da persone. Dico una banalità, l'uomo è un essere sociale, quindi è normale che non si raggiunge niente da soli. Bene o male, siamo influenzati dagli altri nel bene e nel male. Chiaramente, se devo dire la mia, ovviamente il momento che sono, in cui sono adesso è fatto di precedenti, come posso dirlo, sofferenze o comunque star male, ma è ovvio perché è nell'ordine delle cose, cioè come esiste l'amore, per quanto bilanciarla, esiste l'odio, ok? Nel senso, è normale che magari, e mi riferisco, che ne so, a delle relazioni, dei rapporti molto intensi con una persona, è normale che se c'è un rapporto molto intenso e profondo, quando quello finisce, di conseguenza, per tanto, cioè, esattamente c'è una bilancia, penso ci sia una bilancia, per tanto quanto da una parte della bilancia c'è stato amore, grossi sentimenti e cose varie, poi è normale che a una certa la bilancia si riequilibra e quindi tutto quell'amore che hai dato ti ritorna in star male. Quindi il percorso, io penso, di una persona sia fatto anche e soprattutto dello stare male, perché è anche la sofferenza che ci forma, ci fa crescere, ci fa ragionare, ci sprona magari ad andare avanti e per raggiungere quel momento in cui non staremo più male. Quindi sicuramente no, non l'ho fatto da solo questo percorso e penso sia impossibile che qualcuno risponda di averlo fatto da solo. Prego, Luca.
E io invece l'ho fatto. No, scherzo. Allora, no, anche per me, secondo me è impossibile farlo da solo. Sono d'accordo con quello che ha detto Marco praticamente in tutto. Alla fine noi, volenti o nolenti, siamo influenzati dagli altri, viviamo in una società, incontriamo tantissime persone ogni giorno nuove, eccetera. Però sono anche dell'idea che non bisogna neanche essere troppo collettivisti. È importante l'individuo, sei importante tu. E quindi secondo me alla fine in realtà la maggior parte del lavoro invece lo fai tu. Cioè, chiaramente le persone influenzano, come hai detto tu, però la maggior parte del lavoro lo devi fare tu, ti devi mettere lì ogni giorno e cercare di capirti meglio, cercare di migliorarti più che altro. Alla fine secondo me è quello, un migliorarsi continuo la vita. E come dice Marco, non si migliora quando si è felici. Purtroppo è così. Si migliora solamente quando si è tristi. Quando si è tristi si capisce appunto le lacune, secondo me, e si migliora. Quindi
Si
no
cresce,
pain, no gain alla fine. Sì, si
esatto.
cresce. Esatto.
E la cosa poi interessante è che sicuramente questo tema è anche dovuto al fatto, come avete detto voi, l'uomo, la donna sono animali sociali, quindi sono abituati per definizione a stare all'interno di comunità. Pensate che l'abilità, che penso che non è innata, comunque un'abilità comunque che cresce nel tempo, di poter scegliere le amicizie, i contesti in cui vuoi stare, possa influenzare questa, diciamo, ricerca, tra virgolette, della felicità. E la domanda poi è questa: come, e se lo fate adesso, come ricercate? Cioè, cosa volete, quando incontrate una nuova persona, cosa ricercate in questa persona? Che poi penso che un'amicizia, al di là, per definizione, sia fatta sicuramente da un amore incondizionato per l'altra persona, un'amicizia, un affetto per l'altra persona, ma sicuramente una stimolazione continua. Nel senso, io sono contento di essere vostro amico perché mi stimolate, siete delle persone interessanti, sto bene con voi, mi diverto con voi, ma allo stesso tempo cresco insieme a voi. Quindi, come, proprio questa domanda, come. Cosa ricercate nell'altra persona? Questa è la domanda.
Piccola parentesi, domanda bellissima,
Sì.
cioè questo lo devo dire, domanda, cioè veramente
Grazie.
alzo le mani, bellissima. Vai Luca.
Allora, come anch'io faccio i complimenti, è una bellissima domanda, è molto ben studiata. Allora, cosa ricerchiamo in una persona? Allora, io sono... No, non ricerco io semplicemente, cioè nel senso io, secondo me alla fine... È tutta una questione di emozioni, eccetera. È molto difficile una ricerca, è molto difficile rendere logico il cervello umano su questi aspetti, sul punto di vista dei sentimenti, eccetera. È impossibile, secondo me. Alla fine è una cosa per natura. Non si sa cosa sia, anche tipo l'attrazione. Molti cercano di spiegarla con feromoni, cazzate lì su. Non si sa. Gli scienziati non ci arrivano a queste cose. È una cosa così. È natura. Quando vedi qualcuno e ci stai bene, tu non sai perché ci stai bene, ma ci stai bene. Ed è quello il bello alla fine, che non sai il perché ci stai bene. E poi cos'altro? Boh, alla fine il resto non mi ricordo la prima parte della domanda, sinceramente. Qual era già, Edo? Era solo...
Talmente bella che ti ha stunnato.
Sì, mi ha stannato un botto, Dio fa.
No, diciamo, ecco, al punto è come, cioè, qual è stato un po' se applicate un filtro alla ricerca di questi amici, quindi come potete, cioè come riuscite voi, in quanto comunque animali sociali, persone che stanno all'interno delle comunità, come affrontate questa cosa? Ripeto, se ricercate qualcosa, avete gli stimoli, oppure semplicemente a pelle, come posso dire, cioè nel senso è pure difficile esprimersi quando fai questo tipo di domande.
Ma
Non
perché
so.
sono concetti difficili, in effetti. E alla fine sì, secondo me è a pelle, perché l'essere umano è molto più pelle di quello che fanno pensare, fanno passare, appunto. Questa, alla fine questa scienza, eccetera, non può spiegare fino a questi livelli. Io sono uno scientifico, io vengo da un liceo scientifico, quindi metto le mani avanti.
La domanda in sé poi ha delle varie sfaccettature, nel senso che il Luca di 16 anni sarebbe andato d'accordo con il Marco di adesso,
Ma
ok?
no, di sicuro.
Cioè, è proprio questo, quindi c'è stata un'evoluzione e quindi comunque le necessità poi cambiano e quindi la ricerca di amicizie diverse poi cambiano di conseguenza. Quindi
Assolutamente. Sì,
questa
dipende
era.
tutto dai momenti. Poi sentiamo Marco anche.
Allora, a me questa domanda è piaciuta molto perché ci ho spesso pensato ed effettivamente sì, negli anni la mia, diciamo il filtro, come l'hai chiamato tu, sì, è cambiato, soprattutto per ovviamente esperienze di vita, chiaramente, magari mi sono ritrovato ad accorgermi che magari determinati amici che avevo avuto, che avevo considerato tali, ma in realtà non lo erano, quindi tutte queste esperienze normali che può avere chiunque nella propria vita, che avrete probabilmente vissuto anche voi. E sicuramente posso dire che sì, come hai detto tu, ricerco quando è un mix tra la sensazione a pelle e la ricerca di sentirsi stimolati, nel senso che già io vedo in una persona, innanzitutto se ha una cosa su cui faccio molta attenzione è ha un animo buono, nel senso già se è una persona che mi rendo conto che è un po' sfruttatrice, è un po' approfittatrice verso il prossimo, già è una persona con cui io non, in automatico non mi viene assolutamente, non mi viene assolutamente comodo o automatico esserci amico, farci amicizia o discutere o parlare. E quindi tendenzialmente questo, se invece ho molta più facilità ad avvicinarmi a una persona che vedo che ha un animo buono, è tranquilla e serena, è diciamo limpida, è pura. Queste cose appunto sono determinate sia un pochino da magari fatti concreti che io posso vedere, sia da un po' di sensazioni a pelle, per fatti concreti intendo, non lo so, buttare la carta per terra, per esempio, o prenderle, aspettare un cassonetto dove buttarla, quindi già io penso, ah, quella persona ci ha pensato a questa cosa, e ha fatto questo sforzo di buttare la carta nella spazzatura, quindi io già da quello capisco che determinate cose. E poi un mix di sensazioni a pelle, quindi come parla, come si esprime, come risponde agli stimoli, in generale.
Cioè, nel senso, giusto Luca, scusa se interrompo, il Luca, ok, facciamo il caso concreto, vi siete conosciuti in università, qual è stata
Sì.
la cosa che ti ha spinto poi ad approfondire, ma anche con me puoi farlo, nel senso,
Allora, no, parliamo di Luca.
no?
Luca sicuramente fin da pelle lo vedi che è un ragazzo molto solare, quindi già perfettamente incline ad essere una persona con cui mi posso avvicinare. È nel senso è giocoso, nel senso che se si parla è più probabile che si vada a dire una scemenza, una cazzata per ridere insieme, piuttosto che essere più serio. Però ha anche quel lato, se c'è il momento di essere seri e di parlare di un argomento in modo serio, in modo più profondo, Luca può perfettamente switchare e parlare in modo serio. Mi ricordo, che ne so, quando eravamo a Madrid, che ci eravamo conosciuti, comunque ci conoscevamo da relativamente poche settimane, forse due, cioè, c'è stato un momento in cui ci siamo ritrovati, non so perché, io e lui da soli, andando forse verso Primark, e abbiamo parlato per 1 ora e mezza di filosofia sulla fortuna, la sfortuna, il destino, il libero arbitrio, la libertà, cioè, e neanche ce ne siamo accorti, cioè è stato tutto molto naturale. Questo però perché io a pelle avevo capito che Luca era una persona con cui io avrei potuto fare un determinato tipo di discussione come questa. Non lo so perché, appunto, è un mix di sensazione a pelle e di concretezza, va, diciamo questo.
Io volevo collegarmi alla questione stimolante, perché mi è venuta in mente una cosa che avevo letto riguardante Nietzsche. Allora, praticamente in questo libro, non mi ricordo il libro preciso, forse era Così parlò Zarathustra, ma non vorrei dire delle puttanate. Io sono scientifico, quindi posso lavarmene le mani. Allora, praticamente mi ricordo che c'era questo scolare, uno studente. E dopo allo stesso tempo c'era un agricoltore, diciamo due persone che non c'entravano un cazzo tra di loro, ok? E alla fine questo studente quindi viene ospitato da questo agricoltore e cominciano appunto a parlare. Sia lo studente che l'agricoltore praticamente si prendono a zappate a vicenda, via. Nel senso che hanno sempre qualcosa da ridire, litigano spesso e hanno delle filosofie molto contrastanti. A un certo punto lo studente non dice solamente più all'agricoltore hai ragione, la vedo come te, quindi l'agricoltore lo ha convinto. E da quel momento l'agricoltore gli ha detto tu devi andare via perché per me noi due abbiamo finito, non sei più stimolante, quindi non mi aiuti più a crescere, mi dai solo più ragione. Quindi secondo me è anche importante questo alla fine, delle persone con idee diverse dalle tue. E questo appunto era anche oltre alla questione a pelle, come diceva anche Marco, è vero, bisogna anche cercare uno stimolo, qualcuno che ti faccia crescere, ok? È buono.
Mi piace come bellissima citazione. E spostandoci invece su temi, tra virgolette, più attuali, come pensate, poi non deve essere per forza il vostro caso, ma comunque quando parliamo per la nostra generazione, quindi comunque lo scopo poi di questo podcast è sempre quello di portare alla luce dei problemi che ci sono. Come pensate che la ricerca, tra virgolette, la chiamo sempre tra virgolette, della felicità ai nostri tempi, quindi tempi moderni, a causa pure della pressione sociale che la società e i social media esercitano su di noi, e sul fatto che bisogna sempre essere più produttivi, raggiungere sempre determinati obiettivi, devi laurearti in tempo, devi raggiungere questi obiettivi al lavoro, cioè pensate che questa pressione che noi viviamo costantemente, aspettative sull'università, aspettative dei genitori, aspettative dei professori, aspettative degli amici, perché poi gli amici molto spesso si aspettano un determinato comportamento da te e tu c'è sempre questa maschera sociale che porti da mattina che ti svegli fino a quando vai a dormire. Cioè, pensate che questo alla lunga può portare un senso di insoddisfazione e quindi di non essere mai abbastanza bravi, di non farcela e se stiamo veramente facendo progressi. Comunque noi ci stiamo per affacciare al mondo del lavoro, quindi c'è anche questo aspetto comunque di non farcela. Cioè, cosa ne pensate su questa cosa?
Comincio io?
Vai,
Vai.
vai, vai.
Allora, qui io sono un po' rispetto alla vostra opinione, perché io ho sentito i podcast vecchi, perché sono un fan, e praticamente devo solamente dire che voi avete tutti una grande aspettativa di questa generazione, in un certo senso, voi siete ottimisti riguardo ad essa. Io non sono così ottimista, sinceramente. Io vedo troppo vittimismo in questa generazione. Io vedo un lamentarsi di continuo, adesso non c'entra un cazzo, però lo faccio proprio un excursus veloce, già solo sull'ambiente, subito a dire, i miei genitori mi hanno lasciato un ambiente così, però cosa si fa nel concreto alla fine? A parte mettere due segnali del cazzo e andare a protestare nel Friday for Future che non serve a niente. E quindi non so, io sono un po', su quello la vedo un po' grigia, sinceramente, e questi social media non aiutano. Questa pressione alla fine, è vero che c'è la pressione, però allo stesso tempo non può giustificare tutta questa infelicità che c'è in questo momento, secondo me. Stiamo diventando deboli, a me dispiace dirlo, però rispetto a un tempo i problemi stanno cambiando, sono delle, non so, non mangiare e non essere che ne so, non arrivare a una certa scala sociale, eccetera. Sono dei problemi totalmente diversi. Stiamo perdendo di vista cosa è importante. E a me questo fa un dispiacere enorme, ma proprio un dispiacere enorme, perché secondo me è un peccato. Bisogna di nuovo cercare di tornare alla realtà. E purtroppo questi social media non ci stanno aiutando, io sono totalmente contro i social media per adesso, per esempio.
Allora, io guarda, ti volevo rispondere a questa cosa, sono parzialmente d'accordo con te, nel senso che le nuove tecnologie, i social media, sicuramente hanno degli aspetti positivi e negativi. Il fatto comunque di poter connetterci, cioè nel senso noi stiamo registrando comunque questa puntata, questo momento di scambio tra di noi, grazie comunque alla tecnologia, permette comunque alla nostra generazione di poter stare vicini, tra virgolette, nel senso possiamo sentirci, parlare, affrontare delle tematiche e fare quello che ci piace. Nel senso, rispetto a prima, secondo me, il più grande aspetto positivo dei social media e delle nuove tecnologie è permettere di connetterci. E questo, secondo me, è un grande punto a favore. Nel senso, noi tramite questo podcast possiamo arrivare a parlare con intere generazioni. Questo è un pregio innegabile, nel senso che non possiamo non darlo per scontato. Sul fatto che si sta perdendo un po' il focus su quelli che sono i veri problemi, sono d'accordo, nel senso che il fatto di creare tutta questa aspettativa su di noi è dipeso sicuramente dalla società come è fatta, quindi una società capitalista che ti spinge a fare sempre più fatturato, a migliorare sempre di più, e non è giusto. E questo sono completamente d'accordo. Il motivo è che, secondo me, siamo figli di una generazione che ha fatto delle scelte che possono essere sbagliate, io penso che siano sbagliate a livello proprio personale e per noi, ma ci dobbiamo convivere, nel senso, condivido il fatto di lamentarsi ormai è inutile, nel senso bisogna agire e fondamentalmente poi la famosa action non la stiamo facendo, perché nel senso noi passiamo le giornate comunque a dire no, questi hanno fatto questo, questi hanno fatto questo, perché noi dovremmo fare le battaglie. Il discorso è che, superata questa prima fase in cui, ok, ti lamenti, che ci può anche stare, secondo me si dovrebbe passare allo step successivo, che okay, dire, e adesso cosa facciamo? Mettersi a tavolino e dire come posso nel mio piccolo contribuire a questo cambiamento, se veramente vogliamo essere agenti del cambiamento. E io credo che la nostra generazione possa veramente, ma veramente credo che possa essere l'agente del cambiamento, però deve partire da noi, dal singolo individuo, dalle piccole cose. Non ti dico di stravolgere completamente il sistema universale, però qualcosa deve essere fatto, è innegabile. Non so se mi vuoi rispondere oppure Luca, Marco vuoi intervenire.
No, fai parlare Marco. Vai, Marco.
Praticamente hai detto, sommi capi, quello che volevo dire io. Io aggiungerei semplicemente che, oltre a quello che hai detto tu, che praticamente era esattamente quello che volevo dire io, che appunto, essendo la realtà delle cose, dobbiamo semplicemente scontrarci con questa, cioè sì, a livello sociale ovviamente pesa, però è così, cioè è la vita, non è che si può fare altro. Quindi sì, tutta questa pressione sociale che hai detto tu esiste, la pressione sociale del lavoro, degli amici, del non farcela, del non arrivarci, assolutamente certo che esiste, è concreta, influisce assolutamente, però purtroppo siamo nati in quest'epoca, non si può cambiare questo, quindi come ogni cosa si può solo continuare ad andare avanti e non lamentarsi, non piangersi addosso e andare avanti e
Io
fare il meglio che si può fare.
per aggiungere,
Cinzo.
vai
Ah,
Luca, scusa,
vai,
no,
vado.
volevo solo aggiungere che il fatto di quello che dice Luca, cioè nel senso io lo sento, nel senso è una cosa reale, il fatto di questa il voler così tanto apparire nei social media che ci mette costantemente in competizione con gli altri e secondo me questo è il principale difetto ci distoglie fondamentalmente dalla nostra vera felicità, che può essere poi apprezzata dalle piccole cose, che può essere un caffè con due amici, che può essere andare a segnare un gol a pallone al calcetto con gli amici la sera. Cioè, secondo me, la chiave, che poi, ripeto, è una mezza verità, è una conclusione per cui sono arrivato io a 25 anni, che probabilmente cambierà nel corso degli anni, nel momento in cui affronterò altre difficoltà, è trovare un equilibrio. Lo so che è una soluzione scontata, ma secondo me la chiave è trovare un equilibrio che possa non lasciarsi sopraffare da queste pressioni esterne e ci possa permettere di concentrare su quello che veramente è importante e ci rende felici. Vai, Luca.
Volevo fare una citazione a un film, vabbè, ovviamente il film per eccellenza per me, ad esempio, Fight Club.
Ok.
We are the middle children of history. Siamo i figli di mezzo della storia. E sono totalmente d'accordo con quello che dice, tra l'altro. E io non ce l'ho con il capitalismo, anzi, per me la competitività è giusto che ci sia. Bisogna, l'uomo è anche fatto per competere. Io ce l'ho con questo vittimismo che abbiamo noi. Io sono fiero di quello che hanno fatto sia i miei genitori che i miei nonni. Comunque quelli di allora hanno tirato su un paese che era uscito da una guerra devastante e quelli prima ancora sono andati in guerra. Noi che cazzo facciamo? Noi ce l'abbiamo che tipo una non ci ha messo like su Instagram o che c'è appunto sto cambiamento climatico, dobbiamo fare in fretta, eccetera. No, non so, non sono i problemi, non sono gli stessi problemi, secondo me. Secondo me abbiamo una mentalità talmente tanto vittimista che non ci permette di vedere l'intera immagine. Va bene, ci sono state scelte sbagliate, per carità, assolutamente. Però c'è stato sviluppo. Guardiamo dove siamo ora. Io, te e anche te. Siamo qui in Erasmus. Grazie comunque a moltissimi sacrifici che hanno fatto i nostri genitori e prima ancora i nostri nonni. Perché dobbiamo dare tutta la colpa a loro? Tra l'altro, un'altra cosa. L'85% dell'inquinamento globale è fatto da Cina, India e Stati Uniti. Noi in Europa non contiamo niente. Greta, se mi stai ascoltando, perché non vai a protestare anche in Cina e in India? No. Why are you not going in China and India also? Boh, fine.
Ma sicuramente ci andrà, ma è chiaro che Greta rispetto ad altre ha provato a fare qualcosa. Poi chiaramente è stata sicuramente strumentalizzata perché era fondamentalmente era solo una bambina all'epoca per degli interessi politici di alcune fazioni. Però quello che dico io è che non c'è cioè, il controsenso, cioè l'opposto di ok, tu dici ok, è vero che noi siamo qui grazie agli sforzi dei nostri genitori e di conseguenza agli sforzi dei nostri nonni. Ma per cinque di noi che stanno qui in Erasmus ci sono migliaia di persone che non riescono a farlo, capito? Quindi immagina di vivere in un altro contesto sociale, economico, e nel senso tu hai nessuna possibilità, non hai possibilità di studiare, perché magari noi Marco alza la mano perché poi alza la mano, chiudo velocemente. Cioè, immagina che tu ti trovi in un
No,
altro
no,
contesto,
finisci prima.
ti vivi in un altro contesto in cui non hai futuro perché non hai l'opportunità. E se sei incazzato con il mondo, per come vai, non puoi non trascurarlo e dire no, tu sei vittima, sei un vittimismo, ti lamenti di altre situazioni e basta. Perché quella è una persona che magari vuole provare a fare qualcosa, ma non ha né i mezzi né le conoscenze, non ha manco un pensiero critico per farlo. Critico nel senso che noi abbiamo un atteggiamento mentale proattivo, grazie comunque ai nostri studi, grazie ai nostri stimoli, grazie alle nostre esperienze. Quella persona magari non riesce nemmeno a fare avere questo atteggiamento mentale perché non l'ha studiato, non l'ha coltivato, capito? Questa era la mia risposta. Vai, Marco.
Allora, rispondendo brevemente al discorso di Luca, mi verrebbe da rispondere con parole strane di... No, era parole dure di un uomo veramente strano. Vabbè, a parte lo scherzo, quello che vorrei dire a Luca, che assolutamente ha detto cose abbastanza condivisibili, però secondo me ha tralasciato un attimino una cosa. Quando Edoardo ha detto, tutto il suo discorso, non è che si riferiva nello specifico a mio padre, a tuo padre, ai nostri nonni, ma magari ai governi del tempo che hanno intrapreso determinate scelte che poi sono ricadute sul futuro. Quindi Ovviamente no, non è che ce la dobbiamo avere con i nostri padri, i nostri nonni, figurati. Però magari con scelte che sono state prese dai uomini potenti del momento, del passato. E poi un'altra cosa che vorrei dire è che, ok, ci sono state le guerre nel passato, i nostri nonni hanno fatto le guerre, però non lo so, mi sembra un po' un bias sottovalutare i problemi di adesso perché in passato ce ne sono stati di molto peggiori. Ovviamente la scala deve essere sempre fatta. Chiaramente oggi noi siamo privilegiati, come ha detto Edoardo, noi siamo qua in Erasmus, ma per noi che siamo qua in Erasmus ci sono molte altre persone che non hanno questo privilegio e non possono farlo, quindi noi assolutamente siamo privilegiati, su questo non c'è ombra di dubbio, non abbiamo problemi di vestiti, di cibo, di tetto sotto dove dormire, di riscaldamento, assolutamente siamo privilegiati perché ricordiamo che dall'altra parte del mondo ci sono anche persone, o anche qua, perché anche qua ci sono i barboni, anche in Italia ci sono i barboni che non hanno dove dormire, non hanno dove mangiare. Però secondo me è un errore un po' eccessivo dire ci sono state le guerre, i nostri nonni hanno fatto le guerre, noi di che cosa ci lamentiamo? Ovviamente c'è da fare una scala, però anche oggi ci sono i problemi. Poi non riguardano magari noi nello specifico, perché appunto noi da mangiare ce l'abbiamo, però tutt'oggi il mondo non è che è privo di problemi e le guerre continuano a esistere. Non saranno magari in Europa, ma le guerre continuano a esistere in posti dove l'occhio dei media non arriva, quindi in Africa, in Medio Oriente, continuano ad esserci in Ucraina, banale dirlo. Quindi noi siamo privilegiati e tanti altri non lo sono. Quindi non mi sembra tanto giusto dire che oggi non ci sono più, cioè ci si lamenta per cose di cui non ci si deve lamentare. Magari ci si dovrebbe lamentare un pochino meno, ma non vuol dire che non ci si deve lamentare se ci sono dei problemi. Prego, Edoardo.
Guarda, giusto, e poi lascio la parola a Luca per rispondere a questi attacchi, che poi non sono attacchi. Però, cioè, io volevo stressare il punto sul fatto che è vero sicuramente che ci sono stati in passato dei problemi di dimensione veramente assurdi, cioè due guerre mondiali, sono generazioni che hanno quasi ormai sono purtroppo tutti deceduti perché ormai stanno passando tanto tempo, però generazioni che hanno affrontato guerre, carestie. Però la nostra generazione ha affrontato, secondo me, sfide inimmaginabili. Abbiamo affrontato guerre, la guerra in Ucraina, la guerra in Iraq, la guerra in Iran, tuttora. Abbiamo affrontato una pandemia, cioè nel senso nessuno vivo attualmente ha affrontato quello che abbiamo affrontato noi, 2 anni chiusi dentro casa ad affrontare comunque tutto quello che comportava. Nel senso, noi non ti dico che ci hanno privato della nostra giovinezza, ma siamo stati chiusi 2 anni nei nostri momenti migliori, non abbiamo potuto vedere amici, relazioni, coppie sono scoppiate. Immaginate per esempio un ragazzo di 14 anni che entra a fare il primo liceo, okay, che si fa 2 anni, 2 anni a casa, oppure magari che inizia il primo anno, si ritrova i suoi compagni in quarto liceo, in terzo liceo, che sono estranei. Chi ha iniziato l'università si è ritrovato completamente da il primo anno università al terzo, senza aver fatto legami. Quindi non ti dico che siamo stati privati del nostro futuro, però pure noi abbiamo affrontato dei problemi che non sono indifferenti. E l'unico nostro mezzo di comunicazione con l'esterno è la tecnologia, i social media. E tu pensa se nemmeno questo, cioè nel senso, pensa senza avere il contatto con gli altri tramite comunque internet, social media, che cosa sarebbe successo? Quindi, secondo me, la chiave è l'unica chiave possibile a lavorare insieme con tutti quanti, la nostra generazione, per affrontare questi problemi e costruire un futuro migliore che possa essere più uguale possibile per tutti. Quindi lavorare sulle disuguaglianze, perché le disuguaglianze ci sono, nel senso, Marco perché è del sud. Io perché so visibile che c'è una disuguaglianza diversa, che poi non è manco più una disuguaglianza, però cioè, le disuguaglianze ci sono ancora, magari per voi no, perché noi, come ho detto prima, abbiamo un atteggiamento mentale diverso da tanti altri, ma non dobbiamo lavorare su, cioè noi che siamo riusciti comunque a superare questa linea, che poi è lo scopo del podcast, cross the line, no? Dobbiamo cercare di aiutare le altre persone che non riescono a vedere o a attraversare questa linea, per un futuro migliore. Perché se no, la nostra, e chiudo, e poi lascerò alla Marco, la nost il nostro vantaggio, che non è un vantaggio, poi fondamentalmente siamo solo nati in un contesto migliore, non c'è merito, c'è solo fortuna, va sprecato, capito? Quindi è brutto dirlo, ma mi sento questo peso addosso perché mi sento in dovere di cercare di aiutare le altre persone a capire questo cambiamento.
Ma allora io volevo solo dire che, vabbè, non voglio fare l'antagonista, chiaro,
No,
però mi viene
no.
bene. Allora, io non è che voglio specificare il target con cui mi rivolgo, perché comunque abbiamo, anche noi comunque in questo Spotify, con podcast, eccetera, secondo me è un target, alla fine ce l'abbiamo. E non è un target, cioè non penso che tutti, ovviamente ci sarà qualcuno che sarà in condizione, come dice Marco. O come dice anche Edo, che fa fatica a mangiare o robe simili. Su quello non ho niente da dire, poverini hanno dei problemi enormi, anzi, la mia solidarietà. Sto solo dicendo che la maggior parte, perché la maggior parte, secondo me, di questa generazione, ora come ora, non sta capendo bene qual è il problema. La maggior parte, non tutti, anzi. Dico solo che noi privilegiati, soprattutto, ci stiamo lamentando di alcune cose che secondo me quelli che sono in condizioni molto più disagiate non si lamenterebbero dopo che sarebbero appunto arrivati al nostro livello. Tutto qui.
Ora ho capito che cosa volevi dire.
Sì, pure
Ora ho capito.
io. Non so, Marco,
Nel senso, eh sì, sono d'accordo, nel
era in quel
senso
senso.
che forse ho capito, intende dire che si stanno formando delle persone, che stanno crescendo delle persone con un pensiero abbastanza distorto e distaccato dalla realtà, e probabilmente anche collegandomi a quello che ha detto Edoardo, per colpa dei social. Ovvero persone che magari si danno solo per importante l'apparire, quindi anche dentro e soprattutto dentro i social, e non si rendono conto del reale mondo che li circonda, quindi della realtà che è intorno a loro, e pensano quindi solo al post su Instagram, i mi piace, mettere la storia in quel modo, non metterla in quell'altro, andare alla serata vestiti in quel modo perché è figo, di qua e di là. Penso intendesse questo.
Non solo in
Se
quel
non lo intendeva,
senso.
lo dico io.
Sì, no, ma io sono d'accordo, intendevo anche in quel senso, però, cioè, in quel senso e anche nel fatto che, appunto, soprattutto nel nostro privilegio, secondo me, siamo, come dicevo, siamo troppo vittimisti, noi privilegiati. C'è gente che,
Un po'
poverina,
frivoli. Ok.
sì, frivoli, bravo, bravo, esattamente.
E Luca, una domanda che mi porge spontanea, che poi comunque adesso che hai chiarito il punto, comunque mi trovo comunque in accordo con quello che dici te. Quali sarebbero le politiche che tu andresti ad eseguire, chiaramente in maniera sintetica, nel senso così su due piedi? Cosa dovremmo fare noi, secondo te, per cambiare questa tendenza?
Allora, in questo caso secondo me è un problema che diciamo ha radice anche nei social, per carità, in questo apparire, eccetera. E non è facile da risolvere come problema. Semplicemente secondo me bisogna lavorare sull'educazione, sulla formazione dell'individuo. Mi sembra l'unico modo. Anche ovviamente formare l'individuo, per esempio, a non inquinare troppo, eccetera. 2 secondi.
Cioè,
Sì,
sì, continuando quello che diceva Luca, cercando di far capire all'individuo che comunque se inquina, sta inquinando casa sua. Cioè, se io scendo di casa e butto l'immondizia o una bottiglia di plastica nell'aiuola, non è che siccome non è dentro il mio appartamento non sto inquinando casa mia, sto inquinando casa mia allo esatto.
stesso modo. Cioè, questa cosa sfugge probabilmente a chi fa queste cose, ma sta inquinando casa sua, letteralmente.
Sì, appunto, su quello, però non solo, cioè nel senso anche non perdere di vista le cose importanti e in un certo senso anche ad avere le palle, cazzo, perché io trovo che è una cosa che si stia perdendo alla fine. Anche tutto questo sentimentalismo, secondo me, è troppo proprio. Bisogna cercare di mettere sui coglioni, di migliorarsi, di dire porca troia, questo mondo è mio anche. E devo fare qualcosa, cazzo.
Mi piace, mi piace. Allora, ragazzi, io direi che ci siamo. Penso che abbiamo fatto veramente una bella puntata, mi piace molto. Sono contento, ecco, che siete tornati qui a Cross the Line. Speriamo di ritrovarvi presto e vi ringrazio ancora per questo tempo che avete dedicato. Vai, Marco.
Io voglio finire con una citazione.
Ok, ecco
E
fatto.
cito.
Alla Sergio, insomma, dai, alla Sergio.
No, no, questa è bella, non come quella
Allora,
cazzata di Sergio.
Sergio, sei invitato
Boh.
qui, ti sei rinvitato ufficialmente in
Punchline.
questo podcast per sfidare la citazione di Marco. Ok?
Dissing. No, comunque, allora, secondo me è un pensiero che ora. No, 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 non parafraso, cito paro paro. Quasi sempre per riuscire a sopravvivere ci aggrappiamo a delle convinzioni. Molto spesso chiamiamo ingenuamente come realtà queste convinzioni, ma la nostra comprensione delle cose a volte può trarci in inganno e ciò che erroneamente riteniamo sia reale potrebbe invece costituire una mera illusione che ci allontana dalla verità. Ciao a tutti.
Ciao
Voglio
ragazzi,
poi un autografo. Ciao.
con Marco Barberis, no,
Marco Barberi, sei carino.
Barberis, ho combinato tutto con Marco Pevanini e Luca Barberis, qui Cross the Line è tutto, alla prossima.